Andiamo adesso a un messaggio sul tempo della fine che, fratello Giuseppe, voglio chiederti una delle domande più importanti che tutti abbiamo nel cuore riguardo il tempo della fine è come evitare la distruzione che l'anticristo porterà in tutto il mondo, perché abbiamo studiato le profezie che dicono i santi saranno vinti dalla bestia. E come possiamo noi assicurarci che non saremo parte da quei santi distrutti, vinti?
Beh, questa è una speranza, un desiderio, la preghiera di tutti i credenti, noi compresi. E chi vuole essere Laodicea? Chi vuole essere la chiesa della vergogna?
Eh
Chi
sì.
vuole essere la chiesa fuori binario? Nessuno. Purtroppo il popolo di Dio c'ha una terribile reputazione, che ascolti falsi profeti e non i veri. Speriamo noi di essere dalla parte dei profeti veri, perché ogni figlio di Dio con lo Spirito Santo ha lo spirito di profezia, come dice Atti 2, 17 e 19. Il Signore fa piovere le sue benedizioni, il suo Spirito Santo sui figli e le figlie, servi e le serve. Proprio stamattina mentre pregavo, ho ricevuto questo messaggio. Pregavo e ho sentito questa scrittura che si applicava alla Chiesa del tempo della fine, alle tribolazioni, all'Anticristo che viene. E la scrittura è questa. Il titolo è Il tempo della fine, ho visto Israele disperso su per i monti. E questa è quello che, la frase che ho sentito. Se andate a cercarla è in Seconda Cronache 18.
In che senso hai visto tu questa visione, diciamo? Applicandola a chi?
No, non è stata una visione, è stata una frase, ho sentito. Ho sentito questa frase dalla mia mente e la frase diceva: ho visto Israele disperso su per i monti. Sì,
Applicando alla Chiesa di oggi?
e questa è una frase che fa parte di una profezia di un profeta che si chiamava Micaia. E sono andato a cercarlo e si trova in Seconda Cronache 18, fa parte di un contesto che c'è il re Acab, un re malvagio che vuole andare a fare la guerra contro la Siria e chiede ai suoi profeti che gli confermino la volontà di Dio. I profeti sono tutti falsi, i profeti profetizzano quello che lui vuole. Però c'è un profeta che si chiama Micaia, che il re lo odia, perché è un vero profeta e lui non lo guarda in faccia a nessuno. E questo è il contesto. Allora, il secondo Cronache 18:16, lo leggi tu?
Sì. Secondo Cronache 18:16, Micaia rispose: ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto:
Questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua.
Secondo Cronache 18:16.
Ora, leggiamo un po' tutto il contesto, perché credo che sia profetico per la Chiesa di oggi, il tempo della fine. E credo che, come al solito, saranno ben pochi che vi presteranno attenzione. Il malvagio re Acab di Samaria ascoltava i suoi falsi profeti riguardo la sua guerra che intendeva muovere contro la Siria. Andiamo a Seconda Cronache 18, dal 10 al 15.
Verso 10. Sedechia, figlio di Chenana, si era fatto delle corna di ferro e disse: così dice il Signore, con queste corna colpirai i Siri finché tu li abbia completamente distrutti. E tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo, dicendo: sali contro Ramot di Galaad e vincerai. Il Signore la darà nelle mani del re. Secondo Cronache 18, 10 a 15.
Allora, sì, abbiamo letto fino all'11. E allora cosa fa il re Acab, il re malvagio? Manda a chiamare il profeta di Dio, Micaia. Andiamo al verso 12.
Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: tutti i profeti a una voce predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene.
qui vediamo che
gli dicono cosa profetizzare.
Chiamano un profeta, poi vogliono che profetizzi come dicono loro.
Perché lo chiamano?
A me è capitato, è capitato a tutti. Tutti gli uomini di Dio ci sono passati, è capitato andare in chiesa che dovevi insegnare come dicevano loro, insegnare il rapimento come lo volevano loro, cioè la frittata la vogliono a modo loro.
Che strano.
E non è che dicono cosa dice il Signore e dopo tu giudicherai in base alle scritture presentate. No, questo devo profetizzare come voleva il re. Verso 13.
Ma Micaia rispose...
Come è vero che il Signore vive, io dirò quello che il Signore mi dirà.
E quando giunse davanti al re, il re gli chiese, Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramoth di Galaad o no? Ed egli rispose,
andate pure, vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani.
Ma il re gli disse, quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore?
Cioè, allora cosa succede? Visto che il re insiste a volere la verità, è pericoloso chiedere la verità perché, sai, capita che Dio te la dà, eh? E allora Micaia dà seguito alla potente profezia di Dio. Ascoltiamo bene, verso 16.
Micaia rispose,
ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto, questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua.
Verso 17. Il re di Israele disse a Giosafat, non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male. E Micaia replicò,
perciò ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo gli stava a destra e a sinistra. E il Signore disse, chi sedurrà Acab, re di Israele, affinché salga contro Ramoth di Galaad e vi perisca?
Ci fu chi rispose in un modo e chi rispose in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse, lo sedurò io.
E il Signore gli disse, e come?
E quello rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti.
E il Signore gli disse, sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Ed ora, continua Micaia, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunziato del male contro di te.
Verso 25. Il re di Israele disse, prendete Micaia, portatelo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e dite loro, così dice il re, rinchiudete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione, finché io torni sano e salvo. Micaia disse,
se tu torni sano e salvo, non è stato il Signore che ha parlato per bocca mia. E aggiunse, udite questo, popoli tutti.
Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono dunque contro Ramoth di Galaad. Verso 33. Un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Perciò il re disse al suo cocchiere, volta, portami fuori del campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai siri fino alla sera e sul tramontare del sole morì. Abbiamo letto secondo Cronache 18 da 10 a 33.
Bene, grazie Signore, è un messaggio abbastanza sobrio, scioccante. E la gente non si capacita come che Dio può mettere una bugia in bocca ai profeti.
Questa è una cosa strana, sì. Come mai Dio sceglie uno spirito che inganna gli altri? E questo è il compito di questo spirito?
Ma se andiamo a Seconda Tessalonicesi 2, io credo che troviamo la risposta. Vogliamo andare lì?
Sì. E dove?
9.
Seconda Tessalonicesi 2, 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per azione per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Secondo Tessalonicesi 2, da 9 a 12.
E il fatto che quando... guarda, vai anche Proverbi 29:1.
Proverbi 29:1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29:1.
E qualcuno c'è l'impressione falsa che siccome Dio è amore, e allora lo si può prendere in giro come si vuole, perché Dio ci darà sempre la verità, Dio ci darà sempre l'amore, ci darà sempre la super grazia, eccetera. Non è così.
Sì, però sì, sappiamo che raccogliamo quello che seminiamo, però nello stesso tempo uno spirito di inganno pensiamo che viene dal diavolo, però qui mostra che è Dio che lo manda.
Sì, però questo spirito non sappiamo che spirito è.
In che senso?
È nel senso che potrebbe essere un spirito di demone questo qua.
Ah.
Perché vediamo in Giobbe capitolo 1 che il dialogo è attorno per il mondo e allora Dio gli permette di andare da Giobbe e far del male. È il diavolo che lo tenta, però Dio lo mm-hmm. permette.
Mm-hmm.
E allora a volte quando uno viene ripreso spesse volte, irrigidisce il collo e allora viene fiaccato all'improvviso senza rimedio. Quindi se Dio permette al diavolo di andare attorno, vuol dire che permette le sue bugie di operare nei figli della disobbedienza, nei figli dell'ira, i figli che non seguono il Signore.
Mm-hmm.
Va bene.
Comunque sì, in questa storia di Secondo Cronache 18, il re Acab viene ingannato da uno spirito che Dio manda, ma il re Acab era già ingannato dai falsi profeti. Cioè il suo cuore era già chiuso e deciso di seguire i falsi profeti, era già incanato.
Certo. Certo, quindi miete quello che ha seminato, no? Lui ha seminato la disubbidienza, non ascoltare il vero profeta, e allora automaticamente mietuto il diavolo, i demoni.
Ok, sì, sì.
Allora, io credo che il messaggio per noi sia questo. Vi sono dei malvagi pastori nella Chiesa cristiana del mondo oggi, che come il re Acab si sono infiltrati nell'esercito della Chiesa di Dio nel tempo della fine, e cosa vuoi? Questi qui vogliono ascoltare le profezie di Dio, però una volta ascoltate se ne fanno beffe, maltrattano i profeti, li maledicono, li ignorano, si scelgono messaggi che più solleticano le loro orecchie, però come il re Acab, il malvagio, scopriranno che perderanno la battaglia contro la Siria, cioè contro il siriano che viene, l'anticristo. Vediamo che Dio stesso aveva messo uno spirito di menzogna nella bocca dei profeti di Israele, perché Dio stesso voleva punire Israele per la sua idolatria per mano della nazione pagana, la Siria. E allora attenzione che il Dio in cui certe chiese confidano metteranno spirito di menzogna nella bocca dei loro falsi profeti e mieteranno quello che hanno seminato. A giudicare dallo scioccante livello di inganno che circola nella Chiesa mondiale di oggi, questa profezia di Micaia contro Acab sembra a me che calza anche troppo la situazione.
Sì, sì, è vero. Però questi profeti che tu dici che sono infiltrati nella chiesa di oggi, malvagi pastori, questi lo fanno di proposito o sono loro stessi ingannati, però sono sinceri, solo che non capiscono le profezie?
Diciamo, il diavolo inganna tutti i suoi falsi profeti. Tutti i falsi profeti, tutti i demoni che seguono il diavolo sono ingannati dal diavolo, non lo sanno però.
No. Non lo sanno che sono
cioè,
nel torto.
Quando il diavolo ha ingannato gli angeli che sono diventati demoni, mica l'hanno capito loro che finivano all'inferno con lui. Però nella loro ribellione hanno oltrepassato il punto di non ritorno e sono diretti là. Ora vediamo come la Chiesa mondiale, diciamo, siccome è in disobbedienza la Chiesa mondiale, il diavolo se la gioca come vuole. Gran parte della Chiesa cattolica è tenuta con dei sedativi, sedata dallo spirito del falso profeta della Pachamama, e non capiscono che succede. Loro seguono il Pachamamo e ciao, lo sciamamo. La Chiesa protestante viene invece cullata dalle ninne nanne e dai mici, quali il rapimento, prima tribolazione, la supergrazia, super prosperità, per mezzo dei loro falsi profeti annidati nelle chiese. Grandi nomi, particolarmente americani, i quali queste chiese non osano contraddire, sono troppo famosi, troppo in gamba, scrivono troppo bene. E un sacco di cose che predicano sono belle e giuste, attenzione. E come ha detto Gesù in Matteo 23, 1, 2, 3, ha detto: i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, quello che dicono fate, ma non fate secondo il loro esempio. Loro dicono, non fanno. Quindi è molto triste per il fatto che in America vi sono tanti predicatori che... È triste, molti predicatori amano il Signore, predicano tante cose belle, tanti predicatori io conosco che sono sinceri, però si ingannano gli uni gli altri, fotocopiano le rivelazioni di uno, fanno libri, eccetera, il solito problema.
Il problema credo che è il fatto che, non tanto che uno è ingannato e non conosce la verità, perché credo che in alcuni punti anche io sono stata ingannata nella mia vita cristiana. Per esempio, tanti anni fa non credevo nelle guarigioni, non sapevo che si può vedere, si può fare guarigioni oggi. Però poi, con le scritture, ho imparato. Credo che il problema è quando uno ti presenta le scritture e tu non vuoi cambiare idea. Cioè, questi pastori che sono sinceri, come tu dici, amano il Signore, predicano belle cose, però sono ingannati riguardo al rapimento, non si preparano per la tribolazione. Il problema è quando uno gli presenta la verità delle profezie con scritture, dimostrando quello che la Bibbia dice, e loro scelgono di non seguire, di mantenere le stesse idee di prima.
Allora lì non si tratta più chi ha ragione e chi ha torto, lì si tratta che Dio giudicherà quelli che la parola respingono.
Sì.
Alla fine.
Cioè a questo punto scelgono di rimanere ingannati.
A questo punto loro peccano contro il Signore. A questo punto sono colpevoli di respingere la parola di Dio, mostrando che non è la parola che non è a seguire la parola che queste chiese insegnano loro, ma deve essere la parola interpretata secondo questa o quella religione, diventano colpevoli, tanto quanto i falsi profeti, dice in Geremia 14. Dice che Geremia dice che il Signore punirà i falsi profeti e quelli che li seguono, allo stesso modo.
Sì, quindi.
Non è che potranno chiedere, cercare attenuanti come i nazisti a Norimberga, e noi obbedivamo gli ordini, e gli hanno detto anche noi e vi impicchiamo.
E può essere anche la paura di andare contro i loro superiori, la loro religione, la gerarchia della religione.
Una paura che viene dalla mancanza di comunione con Gesù. Che se tu hai una vera comunione con il Signore, te ne accorgi se il tuo pastore è fuori binario. Un pastore vero fuori binario, che te lo che sbagliamo tutti, no? Che tu lo correggi con la parola, il pastore vero ascolterà. Tutta la mia vita è costellata di situazioni che i fratelli mi correggono. Io ho terrore, un santo terrore a come profetizzo, come insegno, che non sia Giuseppe, che sia la parola. Comunque è il solito problema, quando hai a che fare con organizzazioni religiose non sai mai con quali spiriti te la stai vedendo, perché sono tutti altolocati negli uffici in un'altra città, in un'altra nazione. E quindi gente che non sai chi veramente sono, non si sentono predicare, segui solo le dottrine fredde. Organizzazioni sono essere impersonali, calcolatrici, cercano solo il proprio interesse. E troppo spesso la parola di Dio per loro è secondaria, non la predicano la parola, fanno finta, un po' di parola, ma poi ci costruiscono le immondizie che vogliono sopra. E la parola scritta viene sempre dopo l'altra parola dei loro grandi profeti cosiddetti. Esatto contrario di quello che Dio ci insegna, che la parola invece regna sovrana. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo che noi nella nostra piccola missione questo lo capiamo bene.
Amen, amen.
Quando conoscevo un'organizzazione di questo tipo anni fa che appunto ricalcava tali problemi, e i problemi ne erano fin troppo zeppi, e loro stessi ammettevano di essere come una barca che affondava. Per amore avevo scritto loro che la cosa migliore sarebbe stato di lasciare che la loro decrepita barca religiosa affondasse. Lasciare perdere il loro perfezionismo di santità religiosa e continuare con la sola cosa buona che avevano, Gesù. Ma era un dialogo tra sordi. Ormai ascoltavano solo se stessi, il loro proprio slogan. Terribile quando la gente comincia a credere ai propri slogan di propaganda. Ignoravano il resto. Sciaguratamente anche le scritture che anche io avevo mandato le ignoravano. E non passò molto tempo che la loro povera barca religiosa affondò. Avevano dato priorità alla guida della loro propria spiritualità, alla loro mente carnale, e la parola di Dio era diventata secondaria. E questa è ricetta sicura di suicidio spirituale. Come abbiamo letto con la scrittura, l'uomo che spesso ripreso rigidisce il collo sarà battuto all'improvviso, senza rimedio, come Acab. Che non succeda a noi, fratelli. Come? Rimaniamo piccoli, rimaniamo umili, non cambiamo la nostra residenza dalla stalla di Betlemme perché ci hanno offerto una stalla più lussuosa. Non sto parlando a livello materiale, sto parlando in modo simbolico, attenzione. Non importa quanto lussuose le sinagoghe dei farisei, rimanete nella stalla di Betlemme. Tutte le profezie indicano la distruzione dell'Israele cristiana nel tempo della fine. Ormai un Israele più carnale che spirituale e sarà distrutta per parte dell'Anticristo che viene. Il piano della Chiesa carnale è semplice. Continuare a fare quello che fanno sempre. Vergognarsi di Cristo, scappare a nascondersi ad ogni battaglia. Questa volta la fuga sarebbe direttamente in cielo, tramite un improprio rapimento segreto, anomalo, di cui neanche Dio sarebbe a conoscenza, è talmente segreto.
Sì.
La Bibbia infatti non ne parla. Una miseria. Ma con grande abbondanza la Bibbia parla invece della distruzione dell'attuale chiesa carnale di questo tempo e della fine. E come tutti sapete, ne abbiamo ripetutamente parlato in tutti i messaggi che abbiamo sentito da Dio, che Lui ci ha dato, e non neanche solo a noi. Allora, essendo la distruzione di ogni potere temporale della chiesa profetizzato, il messaggio del profeta Micaia ad Acab, re di Israele, appare quindi molto appropriato alla Israele cristiana del tempo della fine.
Alla Chiesa di oggi.
Alla Chiesa di oggi.
Ma e chi si salverà? E come si salveranno? Se dice i santi saranno vinti, abbiamo studiato questo parallelo con Israele, allora dalla Chiesa di oggi chi si salverà?
Ma guarda, andiamo a Daniele 11, dice una scrittura che ci risponde. I fratelli del corso biblico la conoscono bene.
Daniele 11?
Sì. Daniele 11, verso 31, dice l'Anticristo collocherà l'abominazione delle desolazioni. Questo ci dà la cronologia, il tempo di quando questo avverrà, di cosa questo paragrafo, sono sei scritture, sta parlando. Ce lo dice il verso 31. L'anticristo collocherà l'abominazione. Gesù dice, Matteo 24, 15 al 21, quando vedrete l'abominazione che parlò Daniele, e allora fuggite, perché ci sarà grande tribolazione. Matteo 24, 15 al 21. Allora, leggiamolo.
Daniele 11?
31, vabbè, già menzionato. 32. Perché la tua domanda era?
Chi si salverà? Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Allora, questi sono quelli che conoscono Dio, eh? Questi sono i contrari di Matteo 7, 23, dice andatevene, non vi conosco. E lo diranno, ma abbiamo fatto miracoli, abbiamo cacciato demoni, sì, ma io non vi conosco. Ora, questo invece è il popolo che conosce Dio. Questa io la vedo come la sposa di Cristo. Quelle che sono o che diventeranno grazie alla sveglia delle persecuzioni. Avanti.
Mostrerà fermezza e agirà. Come agirà?
E miracoli, raggiungeremo le pecore.
Amen.
E la sposa sarà rifugiata nel deserto, ma diciamo non è che saremo sempre lì a riposarsi. Molti dovranno uscire, come 144.000, andare a cercare le pecore dove sono, a rischio della vita e anche morendo, come appunto dice qui. Avanti.
Verso 33. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Questi sono i falsi fratelli, no? Mezzi cuori.
E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questo non avverrà che al tempo stabilito.
Quindi questi qui, molti di questi ancora non sono stati mondati, affinati, purificati, resi candidi, come appunto la chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3:10, dice perché hai superato le tue prove e io ti proteggerò. Invece questi qua non hanno superato ancora. Questi devono ancora essere affinati, ancora purificati, ancora resi candidi. E attraverso le persecuzioni in questo caso, attraverso la loro morte, loro, in certo senso, attraverso i loro sacrifici, attraverso le persecuzioni fino alla morte, loro dimostreranno a Dio che sono sposa di Cristo. Dimostreranno che loro hanno quello che necessitano.
Quindi
non la fede vera.
Non tutta la sposa di Cristo sarà nel deserto, in un luogo sicuro?
Guarda, è difficile fare una divisione chi è nel deserto e chi è fuori. Però da queste scritture, questi qui sono i cristiani che saranno, si troveranno nel mezzo delle persecuzioni, nei fuochi della tribolazione.
Sì.
E questi qui, diciamo, supereranno, si purificheranno, saranno resi candidi grazie alle persecuzioni.
Anche abbattuti dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù, dal saccheggio.
Ha letto fino al 35?
Sì.
Quindi, capito, ma anche quelli che sono nel deserto rifugiati, non lo so, ci saranno degli ufficiali come 144.000 e altri che dovranno andare a morire per salvare altri, per guidare altri. Non sono mercenari come i mercenari di oggi delle chiese che dicono appena spunta l'anticristo noi ce la svigniamo, ingraniamo 5 retromarce e ce ne andiamo con rapimento segreto in cielo. Ma la Bibbia non ne parla, e perché è segreto. Ah sì, è così segreto che neanche Dio lo sa.
Sì.
Gesù ha detto di quello che il Padre mi ha mostrato, io ho condiviso con voi ogni cosa. Giovanni 15 ha detto io tutto ho condiviso con voi. Ci sono cose che Dio non gli ha rivelato ancora, Matteo 24, gli angeli non lo sanno, e Gesù non lo sapeva, lo sapeva allora, non lo sapeva. Adesso certo che lo sa e ce lo rivela. Vabbè, questo, quindi ripeti la tua domanda di nuovo.
E chi si salverà?
E se i veri credenti, i veri cristiani si salveranno, e quelli che saranno fedeli, fedelissimi a seguire il Signore nella tribolazione, riceveranno la corona di martiri, di sposa.
Quindi questa scrittura in Daniele 11 che abbiamo letto inizia dando la chiave come far parte dalla sposa che è saggia, che istruisce altri, che agisce, che mostra fermezza. Dice conoscere il Dio, il tuo Dio. Quelli che conoscono il loro Dio saranno tra i saggi, perché agiranno, saranno attivi. Quindi dobbiamo prima di tutto fare questo passo, conoscere il nostro Dio.
Guarda,
poi se il Signore deciderà di salvare la mia vita durante la tribolazione o no, decide
sono
Lui.
Sono affari suoi.
Decide Lui. Io devo essere solo obbediente.
Il martire non si preoccupa se vive o muore, ma che sia fatta la volontà di Dio.
Amen.
Guarda, io vedo questa separazione delle due chiese, la chiesa che ha superato la prova, che è protetta nel deserto, e la chiesa che ancora la prova non l'ha superata e che sarà attaccata dall'anticristo e dovrà dimostrare la sua vera fede. Lo vedo in Apocalisse 3:10 e Apocalisse 2:10. Vuoi leggere questi due?
Sì.
La prima categoria è la chiesa che ha superato la prova. Andiamo.
Apocalisse 3:10.
Sì, questa è la chiesa che ha superato la prova. Io la vedo questo è più o meno la sposa rifugiata nel deserto.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Apocalisse 3:10.
Ecco, quindi questo qua sta dicendo, siccome tu hai superato la prova, com'è che dice? Hai tenuto fede alla costanza.
Hai osservato la mia esortazione alla costanza.
Ecco, sta dicendo qua.
Sei rimasto costante,
hai superato le prove. Allora io ti proteggerò dalla tentazione che viene sul mondo intero. Qui stiamo parlando del tempo dell'imperatore Domiziano, quando appunto nel 90 dopo Cristo e aveva scatenato per tanti anni una persecuzione contro la Chiesa mondiale che, a detta di molti, è stata la peggiore persecuzione di sempre. Le persecuzioni principali sono state 10 in 300 anni e questa apparentemente, secondo i reperti storici, è stata la peggiore. Quindi stava avvenendo una cosa incredibile. E Dio gli dice a questa chiesa, l'unica chiesa che dà la promessa, Apocalisse 3:10, gli dice, siccome tu sei rimasto fedele, hai superato, rileggi, hai superato
siccome
la prova.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza.
Ecco, siccome hai osservato, io ti
preserverò dall'ora della tentazione.
Ecco, non sta dicendo ti metterò in tribolazione, sii fedele, sarai salvato. No. Sta dicendo, siccome hai superato la tua prova, e qui sto parlando di tempi quando i cristiani morivano per superare le prove.
È vero.
Quindi in questa chiesa,
sì,
evidentemente ci erano stati dei martiri che erano dato la vita e tutta la chiesa a sostenerle. E lui dice, questa chiesa io la proteggerò. Non è il messaggio che dà la chiesa di Smirne, Apocalisse 2:10, e questa è la seconda categoria che stiamo trattando in Daniele 11, 31 a 35, dove saranno resi candidi, per alcuni saranno bruciati col fuoco, uccisi con la spada e così via. E perché quelli là sono protetti e invece quegli altri invece devono passare la prova? Leggilo 2:10.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Quindi qui vediamo un messaggio diverso. Oggi i falsi predicatori, i mercenari, dicono siamo tutti Filadelfia, Apocalisse 3:10, si applica a noi, sicuramente garantito, lo dicono anche i libri americani. È su bugia del diavolo, non è vero niente. Non è vero che tutta la Chiesa mondiale è la Chiesa di Filadelfia, al contrario, è la chiesa, quasi tutta la chiesa mondiale è la chiesa dell'Laodicea, Apocalisse 3:14. Va bene, quindi qui abbiamo le due categorie. La chiesa di Daniele 11:31-35, che viene purificata, resa candida nella tribolazione. E poi c'è la chiesa, invece, la donna, la sposa di Cristo, Apocalisse 12:14, che viene protetta nel deserto, sto parlando del tempo della fine. Nel tempo della fine c'è, uno, la chiesa protetta nel deserto, che sì, sarebbe quella che è Filadelfia, no? Due, c'è la chiesa che invece non viene protetta nel deserto, che verrà perseguitata, uccisa, resa candida con le persecuzioni, e questa qui è la chiesa che viene perseguitata, Apocalisse 2:17. L'anticristo attacca la chiesa che mantiene i comandamenti di Cristo, l'attacca e la distrugge. Dove dice che la distrugge? Lo dice in Apocalisse 13:7, dice che farà guerra ai santi e li vince. Allora, qua ho voluto separare un pochettino le due chiese. La chiesa di Daniele 11:31-35, che viene purificata, distrutta, combattuta, martirizzata. E poi c'è la chiesa, Apocalisse 12:14, che viene protetta. È un po' come quella di Filadelfia, Apocalisse 3:10, che dice: siccome ha superato la prova e mantenuto la costanza, sei stata fedele, io ti preserverò. La chiesa nel deserto. Sì. Oggi i falsi profeti dicono: siamo tutti Filadelfia. Imbroglioni. Voi siete Laodicea, non siete Filadelfia. Se foste Filadelfia, sareste nelle strade a evangelizzare e non seduti nelle panche dentro le catapecchie religiose a raccogliere soldi. Imbroglioni.
Sì.
Abbandonate questi falsi profeti, fratelli, e radunate nella vostra casa ad adorare il Signore ed evangelizzare tutto intorno. Il Signore vi chiama, il Signore ci chiama. Ascoltiamo la voce del Signore e non sostituite la voce di Dio con la voce dei predicatori americani, che predicano tante, 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 tante cose belle e sono anche sinceri, tutto quello che vuoi, e sono anche simpatici e predicano bene, li ascolto anch'io a volte, predicano così bene, ma sono falsi profeti però. Non sono però profeti. La chiesa c'è il pastore, c'è il dottore, c'è il guaritore, c'è quello che prega in lingue e c'è il profeta. Ora, in queste chiese americane e in generale per tutta la Laodicea mondiale, i profeti non possono parlare perché devono, cioè i pastori gli chiudono la bocca. Pastori di chiesa che non sanno neanche cosa vuol dire profetizzare, e quando profetizzano sono sciocchezze, non permetterebbero a qualcuno della loro chiesa di profetizzare sul serio. Le profezie vere è quando un profeta profetizza anche contro la propria chiesa. Quando Gesù è andato a profetizzare nella sua sinagoga a Nazareth, lo hanno ascoltato e ha detto: ti abbiamo sentito, sai? Abbiamo capito tutto, adesso ti ammazziamo. L'hanno preso e lo volevano buttare giù dal monte dove Nazare è costruita. Nazare è sul monte. Hai capito un profeta com'è? Quindi un profeta non è accettato a casa sua, come dice in Giovanni 15, Matteo 10. Un profeta non è accettato a casa sua. Erano tutti questi profeti che tutti gli battono le mani. Perché gli battono le mani? A me non le battono di sicuro. Mi vorrebbero battere in un'altra maniera. Gli battono le mani perché sono falsi. Perché i profeti sono bugiardi e predicano come appunto dicevano i tirapiedi e leccapiedi di Acab a Micaia. Hanno detto: Micaia, sii ragionevole, profetizza quello che piace al re, non essere bastian contrario. Sì. Questo il re ti può tagliare la testa. Io dirò quello che il Signore mi dice. Tre manti glielo portano. Re, eccolo qui, non garantiamo niente. Disclaimer, scarico responsabilità. E Micaio l'ha presa in giro, fa sì, vai. Vai pure a combattere il re di Siria, vedrai come vinci. Mm-hmm. E quello l'ha supplicato, dimmi la verità.
Ma il re lo ha capito?
Sì, perché sotto, si capisce dal tono.
Sì, sì, sì.
E se il re l'ha capito, interpreto il tono.
Sì.
A volte la Bibbia interpretarla un pochino. E Micaia fa, sei sicuro che vuoi la verità? Certamente. E Micaia gliel'ha data. Oh, apriti cielo, in prigione! Pane d'afflizione, acqua d'afflizione. L'ho messo il suo figlio, il suo principe figlio era responsabile, figlio del re responsabile ad affliggerlo. Va bene, tenetelo lì finché ritorno. Così si assicura di non maledirmi. Fa, se tu ritorni, gli ha detto, e Dio non ha parlato attraverso di me. Parte Acab e non torna più. A meglio è tornato cadavere. Quanti di questi pastori torneranno cadaveri? Quanti di questi pastori? Guarda, leggi Geremia 14:14, guarda.
Geremia 14:14. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore.
Capite, questo qua sono la situazione delle chiese oggi. 15.
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, e dicono, non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame.
E quelli ai quali essi profetizzano?
E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, né vi sarà chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità. Geremia 14, da 14 a 16.
17 Geremia continua. E di loro questa parola, i miei occhi si sciolgano in lacrime giorno e notte, senza posa, perché la Vergine, figlia del mio popolo, è stata stroncata in modo straziante, ha ricevuto un colpo tremendo. E poi qui c'è una visione di dopo, verso 18. Ce l'hai tu, lo leggi tu, leggo io.
Sì. Se esco per i campi, ecco gli uccisi con la spada. Se entro in città, ecco i languenti per fame. Persino il profeta, persino il sacerdote vanno a mendicare in un paese che non conoscono.
Visione di quello che viene, Geremia 14:14-18, quando le punizioni di Dio cadranno su questi falsi profeti che stanno ingannando il popolo di Dio con le loro tradizioni, i loro ritualismi, le loro bugie, cadranno sul loro capo. E verso 16 di nuovo, sta parlando di quelli là che ascoltano, però che non verificano.
Verso 16. E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, né vi sia chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità.
Cosa deve fare la Chiesa cristiana del mondo? Deve pentirsi. Ma dipende dalla Chiesa. Ascolterà l'Israele cristiana sorda, distoglierà i suoi occhi idolatri dei suoi idoli, religionismo, edifici, i loro falsi profeti, false dottrine. Quali false dottrine? Tutte quelle che non sono conformi alla parola di Dio. Si pentirà la Chiesa di vivere nel mondo come parte del mondo, tornerà alla sua primiera, ignorata chiamata come sposa di Cristo? Il Signore chiama, chi ascolterà? Era un tempo quello di Geremia, ma anche Isaia, anche Ezechiele, anche Daniele. Il tempo di Geremia è, diciamo, avveniva quello che avviene oggi, che i falsi profeti seguivano l'andazzo. Profetizzavano a far contento il re, i sacerdoti, la gente. Che la gente non è contenta di portare soldi al Tempio se il Tempio gli dice sarete distrutti. E dice, oh, ha paura di andare. Una cosa che produce le finanze nelle chiese è predicare cose che solleticano le orecchie. Quanta gente abbiamo perso perché non gli piacciono questi messaggi. Quanto vorrebbero qualcosa di sempre positivo, sempre allegro, sempre battute. Ma non è così che parla il Signore, però. E allora,
amen, sì.
Cosa devono fare? Guarda, una pecorella, se è pecorella, farà quello che ha fatto Geremia. Cercate il Signore mentre lo potete trovare. Cercare il Signore. Io sono cresciuto in una famiglia atea. Mio padre sempre lì parlava di comunismo. Poi si è salvato un giorno, Dio lo benedica. Parlavo ancora di comunismo anche da salvato. E io mi sono messo a cercare finché finalmente, sai, io cercavo e non sapevo cosa, però Dio sapeva. Io cercavo e mi disperavo, piangevo anche. Avevo sogni, mi sognavo incubi satanici, appariva i demoni apparivano e mi svegliavo gridando. Avevo sette anni e mezzo. Ho cominciato molto presto. Il Signore evidentemente ha giocato d'anticipo qua. E cerca, il Signore era lì, il Spirito Santo era lì. Appena avuto una chance, sono andato in una chiesa, mi sono salvato a 9 anni. Non capivo niente, mai capito un sermone, zero. Piccolino, ero lì, 9 anni, e mi sono salvato. E questo è un modo di salvarsi, è un modo di cercare la volontà di Dio. Fratelli che siete in chiese, che ancora non avete fatto una bella comunità a casa vostra come io vi consiglio, ma che ancora vi serve il biberone, il ciucciotto della religione, ascoltate, cercate il Signore mentre lo si può trovare. E quando dico Signore non parlo della salvezza, che salvezza grazie a Dio c'è in tutte le chiese, più o meno, quasi tutte le chiese. Sto parlando della volontà di Dio. Dimmi.
Una domanda. Una persona che fa parte di una chiesa che non vuole seguire queste profezie del tempo della fine, non vuole prepararsi, una persona che conosce le profezie deve uscire da quella chiesa e rimanere per conto suo per poter vivere in pieno la fede, o può rimanere dentro la chiesa? Perché sto pensando a quella scrittura in Apocalisse 18:4, uscite di mezzo a loro per non essere partecipi dei suoi castighi. E sappiamo anche la storia di Geremia, che anche le persone che credevano in Geremia e le sue profezie, anche loro sono stati deportati in Babilonia come schiavi. Cioè non si sono separati da Israele, hanno partecipato ai castighi. Cosa deve fare una persona che fa parte di una tale chiesa?
Ma guarda, l'ideale sarebbe evangelizzare la tua chiesa e che la tua chiesa cambi, ma questo è wishful dreaming.
E raramente succede che cambiano.
Wishful dreaming, wishful thinking, cioè come dice, sogni a occhi aperti. Puoi provare, ma non ti scoraggiare se ti rispondono picche, ti guardano come se, come mi guardano a me quando ho predicato in dozzine di chiese, dozzine e dozzine, anche con te, con Dora, che
sì.
mi traducevate.
Mm-hmm.
e non ha, nessuna chiesa ha accettato completamente il messaggio. È stato solo quando abbiamo stampato dei volantini sul rapimento con le scritture che si portavano in tasca che hanno cambiato le dottrine in certe chiese.
Sì, sì, sì.
Gesù, lo vedi, predicato in sinagoghe di qui, sinagoghe di là, Paolo anche, però diciamo che con molto poco successo. È riuscito Gesù a cambiare le cose quando usciva dalle sinagoghe con quelli che lo seguivano.
Mm-hmm.
E così anche oggi. Anche oggi, cioè, ormai il sacerdote, il pastore, in tanti casi è diventato un mestiere. Si guadagna bene, macchina nuova, bella casa, pacche sulle spalle, buona reputazione. Attenzione come predichi, perché sennò cambiano pastore.
Sì.
Quindi oggi, se tu riesci a cambiare la tua chiesa, si può fare un tentativo, ma non è facile. Non è facile, perché tu sei nessuno, magari non c'è neanche il diploma teologico, grazie a Dio, così almeno mette la fede in Cristo. Capisci? Quindi a questo punto una chiesa che non vuole cambiare, ed è normalmente è il caso così, devi tramutare la tua casa in un luogo di adorazione, un luogo di studio biblico, un luogo dove puoi incontrare le pecore. Però se sei una donna sola, non invitare uomini.
Sì.
Attenzione, sorelle, non sognate occhi aperti. È stata una sorella che l'ho fatto, poi quello volevo ucciderla perché lei non voleva fare certe cose, e questo la volevo uccidere. Va bene, quindi attenzione, se è una sorella, testimoni, evangelizza sorelle. Se è una coppia, puoi evangelizzare una coppia. Insomma, se sei in una chiesa che non vuol cambiare, cambia tu. Fai una comunità per Cristo a casa tua. Va bene, perché oggi le religioni sono un po' come il ciucciotto. È un surrogato che ti appoggia domenica mattina, che ti devono confortare, consolare. Siamo pastori. Primo Pietro 2:9, siamo pastori, siamo sacerdoti, sacerdotesse, profeti,
Amen. Amen.
Profetesse. Atti 2:17-19. Va bene?
Amen, sì.
E questo è il messaggio. Ho visto Israele disperso su per i monti. La Chiesa mondiale sono pecore sperdute sopra ogni colle, ogni monte, in ogni chiesa, in ogni religione, sperduti, non sanno cosa succede, perché il diavolo ha infiltrato i suoi falsi profeti praticamente in quasi ogni chiesa. Gente col diploma, gente con diplomi teologici, gente vestiti bene, con una bellissima cravatta, intelligentissimi, falsi profeti. Prepararsi che viene l'anticristo e distruggerà le chiese. Un messaggio molto impopolare, lo ha scoperto Geremia.
Sì.
Bene, Angelina.
Amen. Dio,
se non
aiuti.
Hai altro, io ti benedico. E
Amen. Il Signore, aiutaci, Signore, a camminare nella Tua volontà e non a cercare sempre la nostra convenienza. Liberaci da inganni, dai nostri propri inganni nella nostra mente che noi creiamo per la nostra convenienza. E da qualsiasi inganno da fuori, dalle chiese o dal mondo, liberaci, Signore. Proteggici, Signore, nel nome di Gesù. Vogliamo camminare con Te nella Tua parola. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Dio ti benedica.
Grazie, grazie anche a te. Ascoltiamo il canto Cercatemi e vivrete.
Sopra l'umanità. Yeah. casse.